ricordava il fratello Alberto, e ce lo sappiamo tutti, oggi è il giorno della memoria, ma questo è un giorno istituito dalle nazioni. Ci sarebbe da dire tanto su questo, ci sarebbe da dire tanto. Noi sappiamo, si cerca di parlare, ma bisognerebbe capire anche le motivazioni, perché altrimenti commemorare senza capire non serve a niente, no? E allora, diciamo così, andiamo al capitolo 11 della lettera ai Romani. Poi un volontario senza catene, ovviamente. Ma oggi stamattina abbiamo la maggioranza questa ai Prima dell'età della pietra. Beh, ma giuri, dai. Sì.
Dio ha rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina, io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato ginocchio davanti a Baal. Così dunque, anche nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Che dunque, Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena di continuo. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministero per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Infatti se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dei morti? Ora se le mie primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni rami sono stati troncati e tu non sei olivastro, sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo. Non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Forse dunque dirai, i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene. Essi sono stati troncati per l'incredulità e tu stai ritto per la fede, non insuperbirti, ma temi. Se Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai deciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olio domestico, quanto più costoro che sono i rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza sentimento. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza di costoro, così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia voi fatta anch'essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità di ricchezza, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Chi infatti ha riconosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo? Sì che ne abbia a ricevere la ricompensa, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Amen. Amen. Allora, cari, è un capitolo, è l'unico che leggiamo oggi, anche perché è abbastanza, naturalmente è un capitolo complicato, soprattutto perché non conosce, no, immagino i ragazzi, cioè il mio vecchio mestiere è quello che mi faceva sempre dire: ma quelli capiscono cosa sto dicendo? Sicuramente per loro nebbia, è così? Ho immaginato anche Sara un secondo di nebbia, ma è normale, perché se uno non sa è come fare le cose di matematica e non sai. Però qui c'è una storia molto importante, che è proprio è la storia nostra, è la storia dell'umanità, e soprattutto è in un momento particolare, perché tutto quello che qui viene detto, naturalmente Paolo, scritto da Paolo, sta parlando a chi? Sta parlando, quando si sente parlare di gentili, gentili siamo noi, cioè gentili o pagani. Ecco, però lui quando fa l'esempio, per esempio, di Elia, che dice: non sapete voi ciò che la scrittura dice di Elia, come egli si rivolge a Dio contro Israele? Ma non sta aiutando i gentili a dargli contro, capisci? Sta dicendo: guardate che è un affare assolutamente nostro, cioè non per niente. Il Signore dice: hanno ucciso i tuoi profeti, hanno distrutto i tuoi altari, io sono rimasto solo ed essi cercano la mia vita, cioè l'unico che gli dava in testa in quel momento. Ma la voce divina gli disse: mi sono riservato 7000 persone tra gli ebrei che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Baal era una divinità, no? Delle tante che giravano non solo nel Medio Oriente, ma che avevano poi riempito, ahimè, anche le case di quelli che non amavano il Signore non osservavano i suoi comandamenti e ne avevano gli idoli domestici, no, come oggi tengono le maronnine e tutte le varie cose del genere. Quindi non è cambiato niente. E poi il discorso è molto importante sulla grazia e tutto il resto, ma qui c'è una cosa particolare, che Paolo, che era un ebreo, come Gesù Cristo, era un ebreo ed è sempre rimasto ebreo, non solo Paolo, anche Gesù Cristo, e anche la Chiesa dei primi 70 anni è sempre stata fatta solo di ebrei. Paolo si rende conto, scrive ai Romani, i Romani chi sono? No, sono dei pagani, no? Quindi non scrive ai suoi fratelli giudei, perché lui era giudeo, scrive ai Romani. E quando scrive, perché scrive questa lettera? Noi sappiamo che tutta la scrittura è ispirata dallo Spirito Santo di Dio, fa scrivere i suoi profeti e i suoi servitori. E quindi è scritta con lo spirito di Dio, anche se adopera la mano di un uomo. Abbiamo visto che Dio adopera gli uomini nella storia e muove la storia a suo piacimento attraverso gli uomini. Può fare anche diversamente, ma vuole che gli uomini partecipino a tutte queste cose. Quindi Paolo si trova in un momento particolare. Ha già, sapete che dice, sento puzza di bruciato. Sapete quando dice, sento puzza di bruciato? Aveva già capito che cosa poteva succedere, cari fratelli e sorelle. È per lo spirito del Signore che gli ha fatto scrivere questo. È ringraziato. Guai se Paolo non avesse scritto queste parole. Già con queste parole ciò che è avvenuto è un qualcosa di indicibile. Allora sappiamo, conosciamo, non è che è l'olocausto. L'olocausto è la ciliegina sulla torta dell'orrore, si fa per dire. Ma ci sono 2000 anni di persecuzione e Paolo per questo fa scrivere queste parole chiare. E chiunque fa scrivere, ma chi le scrive? E chi le ha capite? Chi le accoglie? Le accoglie solo chi crede, che è della radice di Israele, che non ha tagliato. Cioè, qui hanno fatto delle cose una peggio dell'altra, i pagani, no? Perché Paolo si rendeva conto che con la nascita dell'assemblea, della chiesa, c'era il rischio che questi qua, essendo poi anche numericamente molto più numerosi, eccetera, eccetera, un po' per volta, cioè, gli sarebbero potute venire delle fantasie, come poi gli sono venute in effetti, di prevalere su Israele, prevalere sulle leggi dei padri di Israele, eccetera, eccetera, eccetera. È una storia molto interessante, interessantissima. È talmente interessante che quando avrete un po' di tempo e quando il Signore ci concederà di poterci magari incontrare assieme, anche ad analizzare questa storia, mi farebbe piacere, con dati alla mano, farvi vedere che noi stiamo vivendo un momento particolare, ma non tanto solo perché è particolare, ma tutto quello che il Signore ha fatto e sta facendo è una cosa incredibile, è un miracolo. È un miracolo incredibile, è una cosa. Cioè il fatto stesso che esista Israele è un miracolo. È un miracolo. Dopo 2000 anni di dispersione, e non solo 2000 anni, dobbiamo partire anche 2500 anni, perché in effetti la vera prima dispersione avviene con Nabucodonosor che porta a Babilonia. Li porta, e qui dovremmo sapere perché li porta. Allora, sapete, nella fede, come in tutte le altre cose, vedete, quando Gesù dice bisogna essere come dei piccoli bambini, che cosa intendeva? I bambini cosa dicono a un certo punto? Perché? E questo perché? Questo? E questo perché? Allora si arriva alla radice, si capisce il perché, no? E adesso di punto in bianco voi dice, ma mo perché? Di punto, chi è Israele? Mo che vogliono questi? A un certo punto, di punto in bianco, se uno giustamente non sa, diventa una cosa, ma ci troviamo qua per questo, per grazia di Dio che vuole invece farci capire che il mondo va dove vuole, ma c'è il piano di Dio, il suo disegno che è superiore. il mondo non è niente rispetto alla sua volontà. Vedete, poi magari altre cose le toccheremo un po' più avanti. Però questo sentore di Paolo, come diceva appunto oggi, inutile, inevitabile, oggi festeggiano, cioè il giorno della memoria, non è una festa, è una ricorrenza che ricorda tutta questa drammaticità che è intrisa tra lo stupore e l'orrore senza fine, l'odio sistematico, un odio talmente grande che è quello dell'avversario di Dio, di Satana, contro il suo popolo. E abbiamo detto in altre occasioni che nel momento che rimani scoperto, che sei senza protezione, quel maledetto ti divora, capisci? E come dicevamo qualche tempo fa, c'è stato, non è vero che il Signore li ha abbandonati, come dicevamo qualche tempo fa, era cosa che io non c'ero arrivato da solo perché non avevo gli elementi, il Signore gli aveva, dopo ho capito, gli aveva preparato la protezione, perché quando il Signore chiama tu devi rispondere. Il Signore gli aveva preparato la via dopo 2000 anni per tornarsene a casa loro, perché quella è casa loro. E quelli che sono rimasti, quelli che sono andati, hanno avuto salva la vita. Quindi chi ha ascoltato la parola del Signore ha avuto salva la vita, e così anche per noi. Chi non ha ascoltato perché ha cominciato a dire, ma noi qua abbiamo la nostra farmacia, abbiamo, capisci, abbiamo tutto, abbiamo, ormai ci siamo trapiantati qua, abbiamo, che vuoi, siamo qua da 200 anni, e dopo poi ogni tanto ricacciavano. Quelli hanno avuto salva la vita. E come l'hanno avuta salva quelli che sono andati, è un altro miracolo. Come Dio muove le cose nella storia. E vi ho già detto in un'altra occasione, guardate che lì in combinazione c'era il protettorato inglese. E se per disgrazia ci fossero stati i turchi, che tra l'altro erano soci con i tedeschi, e anche gli arabi li avrebbero fatti a pezzi, e invece con gli inglesi non hanno potuto fare niente, per quanto gli inglesi non è che fossero, però comunque li hanno protetti in quello. Ma gli inglesi, se sono lì, devono ringraziare un ebreo, un certo Weizmann, capito, che gli ha inventato, no, un esplosivo per cui ha cambiato il corso della guerra. Ma non stiamo qui a fare queste cose, perché, ma sapete perché, per come, perché. No, Dio si muove nella storia e ad opera di uomini, eccetera. Vedete, la falsità e le bugie hanno il loro interesse per essere dette. Se io dico una bugia, la dico certe volte per difendermi, certe volte, ma non sto giustificando la bugia, non è mai giustificabile in nessun caso. Altre volte per depistare. Altre volte, insomma, la bugia è tutto tranne che la verità. È tutto tranne che la verità. La drammaticità è che il più delle volte si è convinti di perseguire il vero senza accorgersi. Noi siamo convinti, vedi, ci sono stati dati dei valori quando siamo nati. Io parlo sostanzialmente dei miei. Dei miei, ma non solo io, ma tutti quelli che siamo qua, siamo nati nella Chiesa Cattolica, giusto? E quindi, ma anche chi nasce in un'altra chiesa, oppure nasce anche nel mondo islamico, sono quelli che sono convinti fedelmente che quella sia la verità, no? E quindi, ma questa cosa qui deve avere un riscontro nel momento che tu tocchi con mano, prendi il metro e misuri, dici no, in effetti è 50 centimetri. Ma la drammaticità è più delle volte che si è convinti di perseguire il vero senza accorgersi che sotto, dove abbiamo posto la nostra struttura, sapete, per costruire una cosa uno fa una struttura, ma non ci siamo accorti che le travi erano completamente marce. abbiamo costruito sul marcio, abbiamo costruito su qualcosa che non regge. Quando Gesù dice che parla delle due case, quella costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia, quella costruita sulla roccia non crolla, convengono i venti, le tempeste, però non crolla perché è costruita sulla roccia. Quella sulla sabbia viene un'inondazione, se la porta via, le onde del mare se la portano via, a passeggio dove vuole, capisci? E quindi si è costruito con il marcio sotto e le persone ancora oggi sono convinte, capito? Ma non sono convinte, manco loro sono convinte, manco loro, che comunque quella è, e non ne vogliono sapere. Dici no, gli dici guarda che crolla, guarda che. No, assolutamente. Guarda che travi sono marci, no! Ma stai scherzando? Guarda, i miei mi hanno detto che sono buone e questo è. Probabilmente così è anche per molti credenti. E io parlo di gente che. Non sto più parlando di gente che non sa, non sto parlando solo di cattolici, capisci, che sono fondati su una religione. Prendono l'ostia e finita lì. Quindi probabilmente è così anche per molti credenti che costruiscono però su cosa? Costruiscono su se stessi. E non su Cristo. Capite? Vedi, cambiano subito le cose. Dici chiunque pone un altro fondamento diverso da questo, che è Cristo, che è la pietra angolare, la sua struttura non reggerà. Quindi si costruisce su se stessi e non su Cristo. Cioè si costruisce su cosa? Cristo è il sostegno di ogni cosa e di ogni giustizia. Se io costruisco su me stesso, costruisco sulla mia intelligenza, senza essere andato a scuola, faccio dei calcoli che poi, come apro la porta, mi crolla solo, mi cade tutta la casa in testa. Allora, se noi non ci avviciniamo a Cristo e prendiamo ogni sua parola come vera, perché il problema è quello, e non la smettiamo di dire sempre riguardo alla sua parola, se no per tutto il resto va bene, per tutto il resto dire proprio così va bene, ma riguardo alla sua parola non possiamo dire sempre ma è proprio così, è proprio così. Ci muoviamo, se non facciamo così, come coloro che si sono definiti, e qui torniamo al discorso di Paolo, si sono definiti padri della Chiesa, no? Voi sapete che si parla di padri della Chiesa, naturalmente non tutti lo sanno, soprattutto loro non lo possono sapere, cioè si parte da Origene, Sant'Agostino, Giovanni Crisostomo, detto Boccadoro, ce n'è una caterna, una valanga. Cioè questi erano quelli di cui Paolo temeva. Paolo poi se n'è andato col Signore e questi poi hanno avuto il sopravvento, no? Tertulliano, potremmo farne un bravo Ambrogio, come dicono Sant'Ambrogio di Milano, Cirillo, una catastrofe non perché ognuno ogni volta tagliava con cosa? Tagliava con la propria radice, che è questa. Tagliava. Ogni volta qualcuno arrivava sempre per tagliare. E tanto è vero che oggi, cari fratelli, ci troviamo qua, e avremmo dovuto trovarci ieri, perché ieri è sabato, è quello che ha istituito il Signore. E lo Shabbat è il giorno che Dio ha dato agli ebrei e a tutti coloro che vogliono entrare nel suo riposo. Però non ci troviamo oggi qua, che è domenica. Perché? Per tagliare ogni possibile collegamento, sovrapposizione con gli ebrei, che poi sono loro, è tutto loro. Hanno detto no, non si festeggia il sabato, ma il giorno di riposo sarà la domenica. Quindi hanno cambiato anche questo. Ecco perché c'è questa cosa. Come vedete è così anche per la Pasqua, l'unica Pasqua è quella ebraica, che viene festeggiata il 14 di Nisan, no? Loro hanno fatto in tutti i modi che non co coincide mai con quella data. Come mai? Mai. È così su tutto. Poi, non, la storia diventerebbe lunghissima. Poi gli hanno rubato i sacerdoti, ma non avendo un sacrificio da fare, da offrire, si sono inventati la transustanziazione, cioè la pretesa che l'ostia diventi sangue e carne di Cristo, cioè un sacrificio tutte le domeniche. Cioè, ma secondo te un pezzo di farina può fare il sacrificio per farti perdonarti i tuoi peccati? Cioè, ma vi rendete conto in quale diavoleria si sono infilati questi qua e tutti quelli che per tutta la vita? Ma noi diciamo, come le sai? Ringraziamo il Signore che ci ha liberati, perché il Signore ci dà questo, ci dà questa liberazione. E quanti ancora oggi fanno quello, convinti che facendo quello, quello è il corpo di Cristo. Ma Cristo è morto una volta per sempre, è risuscitato una volta per sempre, cari fratelli e sorelle. E allora ecco che la falsità e la bugia hanno il loro interesse ad essere dette. E sono state dette per queste. E tutte queste cose qua poi sono state rafforzate dall'imperatore Costantino, che gli ha messo l'avallo sopra, i vari concili che hanno fatto, ecumenici. Tutte le chiese, tutte contro Israele. Ma allora ci muoviamo come coloro che sono definiti padri della Chiesa, se noi non stiamo attenti. Anziché, ve lo dico per la prima volta, io non voglio essere definito padre della Chiesa, solo perché non lo sono. E già la parola stessa è antisemita. Già la parola stessa è antisemita, cari fratelli e sorelle. Che sto diventando padre di un qualcosa che non lo posso essere. Invece io dovrei essere definito, e io voglio essere definito, anziché padre della Chiesa, io no, non posso esserlo, però anziché essere definito figlio di Israele, figlio di Israele, perché per forza, se quelli sono i loro padri, i tuoi padri sono quelli. Tu sei padre di niente, perché sei costruito sul nulla. Come fai? Se io rinnego mio padre e mia madre, li uccido, e come faccio a dire che sono figlio? I miei nipoti, i nipoti di chi sono se io li uccisi completamente? Non so, facciamo un esempio. Non si sa. I quali, i padri di Israele, hanno interrotto, o meglio, tagliato i rami che abbiamo visto qua, e sono rimasti come però? Senza radice. Ora, chiunque si intende di botanica, o un minimo, cioè tutti conosciamo una pianticella, prova a reciderla sopra, cosa, dove può vivere? Non può vivere. Allora, in questi giorni, come dicevo prima, si celebra il giorno della memoria in varie parti del mondo. Certo, è male? No. È bene. Tutte le volte che si ricorda, che il mondo può o ricorda il male che ha fatto, non è male, è bene che si ricordi, no? E che si faccia appunto memoria di tutto questo. Ma vedete, questo va bene, però c'è qualche cosa che non è sufficiente, non può essere sufficiente. Va bene ricordarci, il mondo ha fatto male, perché? Perché quel tipo ha ammazzato quello? Come mai? Questo non. Ecco dov'è il problema. Perché si è arrivati all'olocausto? E non si è arrivati solo negli ultimi giorni, si è arrivati dopo 2000 anni di persecuzioni, grazie a questi signori, padri della Chiesa, che hanno tagliato, tagliato, tagliato e poi hanno scritto il peggio del peggio contro i giudei. Lerci. Non so, hanno ammazzato Cristo, quindi dei Ciri, benché l'abbiamo ammazzato noi, l'hanno ammazzato i Romani, non l'hanno ammazzato gli ebrei, anche se anche Certo, non tutti, diciamo il Sinedrio, che sono i sacerdoti, erano concordi, anzi, quando avevano chiesto se ammazzare Barabba o assolvere Barabba, che era uno dei più grossi criminali, o Cristo, loro hanno voluto assolvere Barabba, no? Perché era il popolo, capito? Perché pensavano che stesse Gesù Cristo bestemmiando contro Dio, perché hanno detto che si faceva Dio, perché guariva di sabato, violava il sabato, secondo loro. Ma perché avevano la testa, ma questo, ma noi chi eravamo? Lo dice qua, Noi chi eravamo? È bello, giudicare gli altri, giudicare la storia, dire, noi saremmo stati migliori di loro, secondo voi? Secondo voi saremmo stati migliori? Ma Dio ci dice, allora oggi si celebra sta cosa, ma dice, sì, che si fa? Si accendono candele, avete visto qualche cosa in televisione, si fanno discorsi di condanna verso l'orrore più grande di tutti i secoli, perché questo è l'orrore più grande di tutti i secoli, perché non è tanto il numero dei morti, ma è come. Ma Dio, dicono, dov'era? E in tutto questo, nei loro discorsi, io dico dov'è? Dov'è Dio in tutti questi discorsi commemorativi? Dov'è? Dov'è? E allora, invece, dov'era Dio l'abbiamo visto, perché Dio aveva preparato la terra per loro e dovevano andare lì, e invece loro sono voluti andare là. Eh? Difficile? E chi non è andato lì, purtroppo è successo quello che è successo. Nessuno può capire la mente di Dio, se non capire, non è che la possiamo, ma il Signore dice che chi ha il suo spirito, in qualche maniera, il Signore gli fa capire queste cose. Noi la mente di Dio... Però quello che ci serve per la comprensione, questo sì, questo ce lo dà. E allora questa è la risposta a Dio, non è vero che non c'era. Dio c'era nel momento che ti ha chiamato, come c'è oggi nel momento che ti chiama, e tu non vuoi venire. E tu morirai di sicuro. È scritto. Non hai scampo, è inutile che ti aggrappi. Dove ti aggrappi? Il Signore ti ha chiamato. Non vuoi venire. E non venire. Sei libero, stai dove vuoi. Non vuoi credere e non credere. Ti va bene andare a accendere le candele, il Padre Nostro, l'Ave Maria, tutte cose che... Il Padre Nostro è un'altra cosa, ma non... in quel mondo lì non serve niente, perché non lo capisco, è una cosa detta con... ma nessuno sa di che cosa sta parlando. Questo è il problema. E allora, invece questo bisognerebbe dire... Bisognerebbe dirlo chiaro, che Dio c'era in quel momento e aveva preparato per loro uno scudo protettivo. Allora, perché chi si sentiva sicuro fuori dalla terra di Israele è rimasto fregato. Perché, cari fratelli e sorelle, ricordatevi che il loro posto... E lo dico oggi con tutto il rispetto, il loro posto non sono le nazioni. Le nazioni sono un momento dove sono state depositate nel tempo per la loro disobbedienza, perché abbiamo visto, perché giungesse a noi la salvezza. Perché? E poi lo vediamo anche più avanti. Allora, questo inferno di odio senza senso che ha trovato in Adolfo Hitler, il suo rappresentante principale, il suo realizzatore, ha portato a tutto. Hitler è stato, alla fine, sapete che cosa dice? Chi ha portato tutto questo? Che è stato quello. È stata la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante, no? E hanno portato con la loro filosofia a questo odio incredibile, un odio, guarda che ancora oggi è inconcepibile, ancora oggi, no? Ma è un vero pericolo quello che noi non conosciamo ancora fino ad oggi. Adesso me ne esco. Dicevo che fino ad oggi noi conosciamo, ma il vero pericolo è proprio il fatto che conosciamo. E che significa che conosciamo? Che conoscere è un pericolo? Eh? Certo, è un pericolo se, perché è una conoscenza che non cambia la realtà dei fatti. Hai capito? Tu conosci, ma non cambia la realtà dei fatti. Che non cambia radicalmente il nostro cuore è quella classica conoscenza fredda, che aumenta la dose di ipocrisia, ok? E che sciorina analisi senza radici, come fanno questi scienziati che stanno parlando oggi sull'olocausto, che non dà né soluzioni e né futuro, perché la conoscenza soltanto di per sé conosce, ma che cosa cambia? Solo il conoscere. Ditemi che cosa cambia. È come conoscere la parola di Dio, è come dice l'Apostolo Giacomo, guardarla in uno specchio. Ti guardi come uno specchio, dopo te ne vai e ti dimentichi chi sei. Che cosa cambia? Solo la conoscenza gonfia, c'è scritto. Ma è la conoscenza, è importante se c'è l'amore dietro, no? Allora stiamo attenti perché la conoscenza può somigliare alla fede di qualcuno di noi, di molti che così è della nostra fede. Fede sì, ma che fede è? Una fede mentale. Una fede mentale. E qui direi che mette il nervo scoperto il Signore su tutti noi. No, una fede mentale, fredda, fredda come la morte. Vedete che quando uno muore lo tocchi, è un pezzo di ghiaccio. Senza spirito, senza radice e senza futuro. Così è stata la fede di milioni di credenti del periodo nazista. Perché non c'erano i credenti nel periodo nazista? C'erano, cari fratelli, a milioni. La Germania è la nazione di Martin Lutero. C'erano cattolici e protestanti. Eppure tutto il popolo era impazzito. E Hitler, che divenne cancelliere nel gennaio del 33, riguardo alle leggi contro gli ebrei e all'istituzione dei campi di concentramento, gli disse al cardinale Faulhaber, disse così: credo quindi di agire secondo la volontà dell'Onnipotente. Queste sono parole di Hitler. Dice: credo quindi di agire secondo la volontà dell'Onnipotente Creatore, prendendo a pretesto tutte le parole scritte da Martino Lutero. Hai capito? La prese papale papale, non solo lui, ma non solo le parole scritte da Martino. Tutte quelle scritte dei padri della Chiesa, ma si sono espressi con una violenza tale nei confronti del popolo del Signore, cioè delle loro radici, che non si spiega. Allora Paolo, in questo capitolo 11 di Romani, che cosa fa? Fa un giro a 360 gradi. È diverso, stiamo attenti perché non è che Paolo perseguitava perché erano di un'altra razza, no, Paolo non perseguitava gli ebrei, Paolo perseguitava i seguaci di Cristo perché lui era ebreo radicale, eccetera, cioè fariseo e tutto il resto, fino a quando perseguitava i suoi fratelli che avevano creduto in Gesù, fino a quando non ebbe una vera revisione e conversione, quando incontrò il Signore sulla via di Damasco. Egli si rende conto, come dicevamo prima, del pericolo che poteva scatenarsi con l'ingresso dei gentili. E queste, guarda che queste sono scritte con lo Spirito Santo di Dio, queste parole. Capitolo 11, guarda che è una cosa incredibile, non ci abbiamo mai pensato, ma pensa se fossero state scritte queste parole. Già hanno fatto comunque come se non fossero scritte. Insomma, pensa, no? Ma perché la parola di Dio è quella che ci chiamerà poi in causa. E quindi egli si rende conto del pericolo che poteva scatenarsi con l'ingresso dei gentili, cioè nella chiesa, assemblea, no? E spiega loro tutti i motivi per cui non inorgoglirsi, per cui non ci possiamo inorgoglire. No, ecco, e così è la nostra fede. Perché? Allora, dunque, è importante capire che e su cosa noi abbiamo appoggiato i nostri piedi, su quale radici, su quale è la nostra radice. E questo è importante, ognuno di noi cerchi di capirlo, ma non solo con la teoria, cerca di capirlo praticamente, cioè se spiritualmente è legato a questo, no? Quindi è importante capire se su cosa abbiamo costruito, e questo è vitale per noi, per la nostra fede è una cosa vitale. Dunque, se la nostra radice non è santa, come la radice di Israele, se la nostra radice non è santa, e sono gli ebrei, dove abbiamo costruito noi? Dove abbiamo costruito? Su cosa abbiamo costruito? Ma rendetevi conto, se io non c'ho il pavimento, dove costruisco? Dove li metto i tavoli? Dove li metto? Non c'ho il pavimento. Su quali radici? Se il cristianesimo le ha tagliate. Tan, tan, taglia, 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 non c'è rimasto più niente. Quindi, quando arrivi lì con i rami, dici dove li mettiamo adesso? Dove? Se non ci sono le radici. Le radici sapete che servono, no? Traggono la linfa. Allora, e così è per la nostra fede, dove poggia la nostra fede? Sulla religione? Su una convinzione personale? O sulle radici che Dio ha creato per noi? Vedete che se uno ci capisce qualche cosa, piano piano, si fa quattro conti. Ecco perché Israele è la nostra radice, è la nostra radice, dalla quale succhiamo la linfa perfetta che Dio ha preparato per noi. È impossibile senza di loro che noi possiamo esistere. Hai capito? Allora, per questo noi possiamo dire oggi pace su Gerusalemme, pace su Gerusalemme. Si è ringraziato Dio perché ha scelto Israele, perché potesse servirlo. Così si è ringraziato Dio se ha scelto qualcuno di noi, e io penso che ha scelto tutti i credenti perché possano servirlo. Non ha scelto, ognuno, sappiamo che nella Chiesa è un compito diverso, ma ha scelto tutti i credenti perché lo possano servire. Che possano essere testimoni, non di Geova, testimoni suoi, no? Ha fatto questo, ha scelto Israele per questo, lo spieghiamo anche magari un po' meglio, io cerco qualche volta di dire cose che forse per quelli un po' più vecchi magari è scontato, ma anche per i giovani. Dio ha scelto Israele, lo ha creato, non è che esisteva questo popolo, ha preso Abramo, Isacco, gli ha detto vuoi diventare sì. Perché? Ecco, bambino, perché? Perché lo potesse servire, servire come? Ne ha fatto un popolo di profeti, no? Perché doveva scrivere a tutte le altre nazioni che cosa dovevano fare, non rubare, non uccidere, non. No. Dopo non è bastato questo, ecco perché Dio vive in Israele e si è servito di Israele, fino ad arrivare, ha completato l'opera come? Incarnandosi. Cioè Gesù Cristo cos'è? È certo, è il Messia di Israele ed è Dio che si incarna, cioè ecco la parola che è stata fatta carne, così sta scritto. Scende per incarnarsi, no? Per espiare significa pagare i peccati di ognuno di noi, se no come potevamo pagarli? Come potevamo pagare? Cioè tu una volta che hai fatto un furto, il furto rimane. E dico il furto, che poi se ti scoprono glielo vuoi restituire, beh, ancora hai fatto un danno riparatorio, ma già il fatto che ti sei mosso per fare un furto non è una cosa molto. E così via, come ci sono tanti altri peccati che sono proprio contro la persona. Come fai? L'hai fatto, ormai il male l'hai fatto, quello ha pianto per 5 giorni perché gli hai fatto una cosa grave, come fai a riparare? Ma poi vado, lo consolo, lo bacio, gli porto gli orsacchiotti. No, ma quello ha pianto per 5 giorni, quel male lì, come fai a ripararlo? Me lo sai spiegare? Perché tutto ciò che è scritto nel tempo, cari figli, rimane nel tempo, non lo puoi cancellare. Ecco perché c'era bisogno, per cancellare questo, c'era bisogno di Gesù Cristo. Che Gesù si incarnasse, che il Padre si incarnasse, quindi, in un uomo. Ecco perché va e si incarna in Maria, vergine. Se no sarebbe stato solo figlio d'uomo, invece figlio d'uomo e figlio di Dio. Ok? Vedi che se uno capisce i conti tornano. Vive per cosa? Per essere ucciso. Dice, ma che cosa? Come vive per essere ucciso? Perché dice, no, ma sono stati voi, gli ebrei sono stati quelli che hanno ucciso. Cioè, ma non ci arrivano neanche. Gesù è venuto per quello. Perché se noi eravamo tutti morti nel nostro peccato, invece. È venuto a pagare la giustizia di Dio per noi. E ha detto, quello non può pagare. Non possiamo pagare noi. Ha detto, allora pago io, che sono l'unico che può comprare. Infatti sta scritto, voi siete stati comprati a caro prezzo, con il sangue di Gesù Cristo. Non dimenticatelo, cari fratelli e sorelle, perché queste sono le cose serie. Allora infatti chi ha conosciuto la mente del Signore, dice, chi l'ha conosciuto la mente del Signore? Questo non. Come facciamo? Vedete che un piano perfetto? Chi l'ha conosciuta la mente di Dio da poter dire questo? Chi lo ha consigliato nel fare in questo modo, nel comportarsi così, nel fare queste scelte, nel scegliere un popolo che poi porta la salvezza alle altre nazioni? E come dice, come dice qua Paolo, io dico dunque, hanno inciampato gli ebrei? Perché cadessero? Hanno inciampato perché cadessero? Dice, cioè, Dio gli aveva fatto un tranello. Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. I gentili siamo noi, quindi loro sono caduti. Ma è quello che voleva il Signore. Che meraviglia. È quello che voleva il Signore. Il Signore ha usato loro per portare la salvezza a tutti, a tutto il mondo. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione, la ricchezza dei gentili, quanto più sarà la loro pienezza. Cioè, quando saranno riconciliati con Dio completamente, e guardate che sta avvenendo, Ci sono ormai centinaia di migliaia di ebrei che hanno riconosciuto Gesù Cristo. Gli ebrei messianici che prima non lo riconoscevano, cioè anche loro, poi non è che diciamo noi cristiani li abbiamo aiutati molto, no? Perché no, non li abbiamo aiutati per niente, perché se il nostro aiutino per fargli capire erano i campi di concentramento, no, non mi sembra. Allora, poi dice. Ora, l'abbiamo visto prima, se le primizie sono sante, primizia. Anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. Quindi, e seppure alcuni rami sono stati troncati, cioè alcuni di loro sono stati troncati perché non avevano accettato, e tu che sei olivastro, cioè olivo selvatico, sei stato innestato al posto loro, hai capito? Noi siamo innestati al posto di quelli che sono stati tagliati e fatti partecipe della radice e della grassezza dell'olivo. Non vantarti, ecco, contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma la radice che porta te. Allora forse tu dirai, i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene. Essi sono stati troncati per l'incredulità. Hai capito perché sono stati? Siccome non credevano che Gesù Cristo era il Messia, il loro Messia, poi Gerusalemme, Gerusalemme, dice Gesù, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini e voi non avete voluto. Ecco, ora la vostra casa sta per essere lasciata deserta, esservi lasciata deserta. E così è avvenuto. E tu, dice, benché essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede, cioè tu oggi qui stai ritto per la fede, cioè sei ringrazia Dio, se senti che stai qua per la fede, non insuperbirti. E dici, ma guarda questi, perché sono stati tagliati, perché tu sei più intelligente. Ma temi. Infatti dice, se Dio non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te. Seppure perseveri nella bontà, anche tu sarai, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. E lo stiamo vedendo, no? Guardate, la parola del Signore è meravigliosa. E quindi, infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per fare tutto questo? Quindi tutto questo l'ha fatto, perché poi dice, quando all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma quando all'elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Quindi se il Signore cioè non è che è morto per noi e mo si è pentito, no? Sono senza pentimento. Come infatti pure voi una volta foste disobbedienti, cioè sta parlando a noi adesso, dice anche voi foste disobbedienti, quindi cosa avete da vantarvi nei loro confronti? A Dio, ma ora, cioè foste disobbedienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disobbedienza di costoro. Cioè non so se, cioè, è incredibile questo fatto. Oh, così anche costoro al presente sono stati disobbedienti loro, affinché per la misericordia a voi fatta, poi Dio ha fatto misericordia anche a noi, anch'essi ottengono misericordia. 50-50. Poiché Dio ha richiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. Oh, profondità di ricchezza, di sapienza e di conoscenza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e le sue vie. Ecco come dobbiamo avere fede, no? Le sue vie. Cristo è in Israele. E Israele è per noi, ha fatto per noi Israele, non è che l'ha fatto, è disgraziato, no? Fuori da questo e dalle sue radici c'è la follia del mondo, per esempio, e dell'uomo scatenato a parlare. L'uomo di che parlano? Scusate, di che parlano? Del nulla. E a consumare il nulla, nel quale presto però saranno succhiati dal nulla, per essere giudicati nel fuoco eterno per non aver dato gloria a Dio. Quindi nel tempo, cari fratelli e sorelle, non c'è risposta ai nostri bisogni. Il tempo serve solo per incontrare l'eternità, cioè Gesù Cristo che è la nostra fede. E quindi chi ha conosciuto la mente del Signore? Chi gli è stato consigliere? Qualcuno gli ha detto. O chi gli ha dato per primo? Chi che ne abbia ricevuto la ricompensa? Poiché, ecco, vedete, noi siamo qua, e voi vi trovate qua, cari ragazzi, io parlo spesso a loro, perché, ripeto, gli altri queste cose dovrebbero sapere. Sapete, voi siete qua e non capite perché siamo qua nel mondo, giusto? E quindi pensate che la vita sia giusto per fare tutti i cavoli nostri, che ma sta anche bene, io non dico di no. Però vedi, qui c'è il segreto che gli altri non possono capire e che noi lo capiamo, grazie a Dio. Qui si dice una cosa che io fino a prima dico, ma allora io se vivo, perché vivo? Se devo vivere devo comprare la macchina, la lavatrice, la casa, cioè, e non so, devo fare tutte le cose che devo fare, perché la vita è questa. Perché vivo? E se sono qua, perché? Guarda qua, state attenti. Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. Cioè sta dicendo che la vita non l'ha creata per noi, l'ha creata per lui. Cioè noi siamo suoi comunque. Se tu crei una macchina, la macchina perché l'hai fatta? Per la macchina? Eh no, la macchina è costruita per te, capisci? Ma noi non siamo delle macchine, noi non siamo delle macchine, noi siamo figli di Dio, ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio, perché possiamo vivere l'eternità per Lui, noi viviamo per Lui, è per mezzo di Lui che viviamo in visione di Lui, cioè dell'eternità. E se qualcuno muore prima, aspettiamo la risurrezione, sicuri. A lui la gloria in eterno. Amen.